Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale di giovedì 19 gennaio 2023. Il 2022 ha registrato per il bresciano un calo nell'occupazione. I dati forniti dall'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro parlano chiaro. Nell'anno appena concluso c'è stato un saldo negativo di 7.833 cessazioni di contratti di lavoro, il che vuol dire che i rapporti lavorativi terminati sono stati di più di quelli avviati. Numeri che vanno in controtendenza rispetto al 2021, quando invece il saldo era positivo e superava le 8.000 unità. La tendenza al calo è confermata in gran parte dei comuni della provincia, dove solo 59 paesi registrano il segno più. Nei 42 comuni della Valle Camonica sono 16 quelli che possono vantare un saldo positivo. Tra questi Breno più 44, Sellero più 21, Gianico più 14 ed Angolo Terme più 9. I comuni che invece registrano la performance peggiore sono Pisogne meno 109, Piancamuno meno 64, Esine meno 34 e Dartogne Gnardo meno 28. Sul Sebino bresciano, Iseo registra uno dei saldi negativi peggiori di tutta la provincia, con 137 contratti lavorativi in meno rispetto all'anno precedente, mentre Sale Marasino ne ha registrati 55 in meno e Zone 30 in meno. Da segnalare infine il pareggio ottenuto da Incudine e Losine, dove il saldo è pari a zero. Trovate l'elenco di tutti i comuni della Valle Camonica e del loro saldo lavorativo sul nostro sito vocecamuna.it.
Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Fabio Molinari, ex dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, 45 anni, di Rogno, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria per l'utilizzo di fondi nella scuola valtellinese. I militari della Guardia di Finanza di Sondrio, coordinati dalla Procura, hanno concluso gli accertamenti sul presunto metodo Molinari e sono stati ipotizzati diversi reati: concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti. Ora nei confronti dell'ex dirigente bergamasco è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora. Molinari da subito ha abbracciato una strategia difensiva che l'ha visto scegliere il silenzio, probabilmente in attesa degli sviluppi dell'inchiesta. Secondo l'accusa, tra le altre cose, avrebbe esercitato pressioni sui presidi della Valtellina per assumere giovani che in cambio avrebbero versato parte dei loro stipendi sul conto corrente di un'associazione culturale collegata a Molinari.
Una zona a traffico limitato dal valore di quasi un milione di euro è quella che si trova ad Iseo e che, con i suoi tre varchi di accesso al centro storico e le relative telecamere posizionate in zona, ha fruttato oltre 12.400 multe nel corso del 2022 per un totale di 944.000 euro. Il comune però nel bilancio di previsione ha tenuto conto di un incasso di soli 619.000 euro tra notifiche che devono ancora essere emesse, in particolare per i mezzi stranieri, e quelle che non vengono pagate. La somma resta comunque alta e va a compensare quella in calo dei parcometri, che l'anno scorso hanno raccolto 80.000 euro anche a causa dei minori parcheggi a disposizione sul lungo lago Marconi per fare spazi ai lavori pubblici, così come dell'introduzione del nuovo sistema che permette il pagamento del tempo effettivo di utilizzo del parcheggio. Va poi detto che per accedere in piazza Mazzini esiste un altro varco non monitorato ed utilizzato da numerosi automobilisti che vanno a parcheggiare in posti in cui non potrebbero. Una situazione di cui il comune è al corrente e da cui ha intenzione di rimediare installando nuovi varchi.
Mentre pare che nei prossimi giorni a Forno a Lione, nel sito dell'ex Selca, partiranno i lavori per la messa in sicurezza della falda acquifera sotterranea, il comune di Bersedemo deve incassare un no dal tribunale fallimentare. Il commissario prefettizio Anna Frizzante nell'aprile scorso aveva avanzato la richiesta di recupero di quanto il comune di Bersedemo aveva investito per mettere in sicurezza, bonificare e riconvertire l'area, ovvero circa 380.000 euro. Ora il tribunale fallimentare si è espresso, stabilendo che il comune non ha titolo per vantare alcun credito. Il commissario prefettizio avrebbe deciso però di fare ricorso. Lo stemma dei Visconti di Milano, risalente ad almeno 600 anni fa, è stato rinvenuto sul muro di una casa del centro storico di Borno. Si tratta del biscione, che si distingue nettamente in rilievo sulla pietra. Per secoli era rimasto coperto dagli intonaci. A segnalarlo alla stampa locale recentemente è stato lo storico bornese Francesco Inversini, che ha spiegato che nel periodo in cui venne realizzato questo biscione, Venezia e Milano si contendevano, la provincia di Brescia e le sue valli ricche di ferro e conosciute per la sua lavorazione, aggiungendo che questo stemma potrebbe essere uno dei pochi presenti in Valle Camonica, realizzato su quel muro dal proprietario per dichiarare probabilmente la sua fedeltà politica al duca milanese. Uno stemma che sembrerebbe parte di un antico portale, come testimonierebbe anche la pietra affiorata a fianco del biscione, anch'essa lavorata. Per saperne di più bisognerebbe andare indietro nel tempo con le ricerche e sicuramente contattare i proprietari della casa.
Ormai manca poco, domani sarà finalmente inaugurato l'anno di Brescia e Bergamo, capitali della cultura. Per l'occasione, da domani appunto a sabato, le due città ospiteranno eventi istituzionali e non, per un vero e proprio fine settimana di festa che vuole coinvolgere tutti i bresciani e bergamaschi. Domani l'inaugurazione prenderà il via con una cerimonia che vedrà protagonisti due teatri cittadini. Al Grande di Brescia sarà presente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, insieme ad Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, e da tutti i 205 primi cittadini della provincia, compresi quindi anche i comuni. Al Donizetti di Bergamo invece ci sarà Gennaro San Giuliano, ministro della cultura. I due teatri saranno uniti da un collegamento che permetterà ad uno di vedere cosa succede nell'altro. Inoltre ci sarà anche la copertura televisiva di Rai 3, che manderà in onda l'evento a partire dalle ore 16:45. Sabato sarà la volta della festa in piazza. Nel pomeriggio a Brescia quattro cortei con musiche e ballerini confluiranno in Piazza Loggia, dove dalle 17 si terrà un concerto alla presenza di numerosi artisti bresciani presentato da Ambra Angiolini. Domenica invece spazi e luoghi della cultura con tutti i musei civici della città aperti eccezionalmente fino alle ore 21 e numerose iniziative in programma, alcune delle quali già andate tutte esaurite. Quest'anno la Coppa Camunia, il tradizionale appuntamento con la corsa organizzato dal CSE di Valle Camonica, sarà composto da 12 gare. A rivelarlo il calendario pubblicato nei giorni scorsi, rivolto a tutti gli atleti, dai cuccioli ai veterani, con la novità di un nuovo sistema di cronometraggio che renderà la compilazione delle classifiche più precisa e veloce. Tornando alle gare, si parte anche quest'anno con il cross del Piombo di Sovere, il 25 febbraio, seguito a marzo da tre appuntamenti, il cross di Mazzunno ad Angolo, la corsa in Ossimo e la su e giù per Pelalepre. Aprile sarà il mese di due classiche, la Tre Campanili di Artoni ed il trofeo Sergio Fiora di Angolo Terme. A maggio invece sarà la volta della Marcia delle Viole di Rogno, seguita dalla Camminata di Santa Giulia di Piancamuno. Spazio poi a giugno alla Corri in Scalve di Collera e in autunno alla corsa nello stadio comunale di Darfo e dalla gara organizzata a Malegno che chiuderà il calendario. La Coppa Camunia resta, a prescindere dalle classifiche, un'occasione per tutti per fare sport insieme e condividere una passione lungo i panorami da sempre offerti dalla Valle Camonica.
Siamo alla viabilità. ANAS segnala che dalle 8 del 19 gennaio fino alle 17 del 6 marzo, esclusi festivi e prefestivi, ci sarà l'interruzione del traffico veicolare lungo la statale 42 all'altezza del passaggio a livello di Edolo al chilometro 117.550, della durata massima di 2 minuti più volte durante il corso della giornata per lavori sulla tratta ferroviaria, e ci sarà un passaggio di mezzi speciali a Passo Duomo. Sempre a Edolo, sempre nella zona lungo la statale 42 nel centro abitato, dal 23 gennaio al 31 marzo, dalle 9 alle 17, dal chilometro 116.750 al chilometro 118, senso unico alternato mediante impianto semaforico per lavori di realizzazione degli impianti tecnologici. A Malegno la provinciale 92 è chiusa in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 0700 al chilometro 750 per permettere operazioni di disgaggio della parete rocciosa dopo la caduta di alcuni massi in località Creone. Fino al 28 febbraio a Losine, divieto di transito sulla strada agricola di via Olivelli, località Ramassol, per lavori di rifacimento del muro di sostegno. Le previsioni del tempo: giovedì cielo da molto nuvoloso a nuvoloso fino al primo pomeriggio con possibili precipitazioni diffuse e neve oltre i 400 metri, quindi schiarite. Temperature minime in calo a meno un grado, massime attorno a 2, zero termico in abbassamento, venti moderati.
I funerali di oggi a Sulzano, funerali di Giuseppe Torcoli di 92 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14.50 dalla casa funeraria Frontelago delle onoranze funebri d'affini di Sale e Marasino. All'ozio funerali di Pietro Piccinelli di 92 anni alle 15 nella chiesa di Somma Prada, partendo dall'abitazione in via dell'Anico. A Breno funerali di Caterina Giorgi, vedova Putelli di 96 anni alle 15 in Duomo.
Oggi il 19 gennaio si festeggiano San Bassiano Vescovo, Santa Liberata di Como, Sant'Appiano, San Godone, San Macario. A chi festeggia il suo onomastico i nostri auguri.
È tutto, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa alle 10.30. Paolo Sutera e Linda Bressanelli in studio vi ringraziano per l'attenzione. A voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.